Al di là della notizia, cronache, opinioni, testimonianze, in diretta su 105 Live.
È lunedì 2 giugno 2008, ben trovati all'ascolto della Radio Vaticana in diretta, cioè Vincenzo Proto alla parte tecnica, Eva Rohrmann e Maria Serena Tullio sono in regia, Fabio Colagrande al microfono. Di certo ci sono i dati. A fine del primo trimestre di quest'anno i prezzi del grano e del riso erano il doppio dell'anno scorso. Quello del mais era aumentato di oltre un terzo e di certo c'è il fatto che il summit della FAO, che si apre domani e andrà avanti fino al 5 giugno qui a Roma, summit dedicato a sicurezza alimentare, cambiamenti climatici e bioenergia, quest'anno si svolge in un clima di grande emergenza, come mai era successo prima. A Roma capi di Stato e di Governo e ministri discuteranno dell'attuale situazione alimentare, del rialzo dei prezzi delle derrate, di come il cambiamento climatico incida sull'agricoltura e di come essa a sua volta possa contribuire a ridurne gli effetti. L'obiettivo del summit è quello di aiutare i paesi e la comunità internazionale a trovare soluzioni sostenibili mediante l'individuazione di politiche, strategie e programmi necessari per salvaguardare la sicurezza alimentare mondiale, si legge sul sito della FAO. Sono stati invitati alla consultazione capi di Stato e di Governo dei Paesi membri, ministri responsabili dei settori interessati, agricoltura, allevamento, foreste, acqua, energia, ambiente, responsabili di agenzie del sistema ONU e membri di ONG. Sicurezza alimentare mondiale e azioni necessarie, questo deve essere il titolo della dichiarazione finale che è molto attesa. Nei giorni precedenti alla conferenza però la FAO ha pubblicato un rapporto sulle prospettive alimentari che, pur registrando la stabilità dei prezzi alimentari dal febbraio 2008, rileva questo aumento medio delle derrate del 53% e a preoccupare soprattutto l'aggravarsi della precarietà alimentare che tocca 854 milioni di persone nel mondo, con il rischio di vedere aumentare il numero degli affamati di milioni di unità. Il vertice si apre domani con l'intervento del Presidente della Repubblica Italiano, con l'intervento del Cardinale Segretario di Stato Vaticano Tarcisio Bertone, del Segretario Generale dell'ONU e ovviamente del Direttore Generale della FAO. Ma già a Roma la società civile globale è riunita per mettere alla prova i governi mondiali e la FAO sulla crisi alimentare e riscaldamento globale. Centinaia di agricoltori, pescatori, allevatori, attivisti di gruppi ambientalisti e altre organizzazioni della società civile sono radunati dal 30 maggio proprio nella capitale per un'iniziativa parallela alla conferenza della FAO. Noi siamo in linea e lo ringraziamo molto con Antonio Onorati, presidente della ONG Centro Internazionale Crocevia, che è responsabile del coordinamento del Comitato Internazionale per la Sovranità Alimentare. Onorati, buon pomeriggio.
Grazie a voi, buon pomeriggio.
Allora, questo forum internazionale al quale state partecipando vuole dare voce alle associazioni e alle organizzazioni non governative e anche ovviamente proprio ai protagonisti di questa crisi alimentare, di questa crisi dell'agricoltura. Ecco, quali sono i temi di questo vostro forum e quali sono le attese che avete nei confronti dei capi di Stato che da domani sono a Roma nella sede della FAO?
Allora, intanto il tema più importante è che non possiamo assolutamente accettare che la discussione sia solo sulla cosiddetta emergenza alimentare. È vero assolutamente che c'è stato un salto nei prezzi, ma da un punto di vista dell'insicurezza alimentare questo non è una novità. L'insicurezza alimentare si mantiene ormai da oltre 15 anni a livelli non accettabili e quindi vogliamo avere risposte che siano responsabili da parte dei governi e che non possono essere quelle già date negli ultimi 15-20 anni. L'aggiustamento strutturale, le agricolture industriali, spingere i paesi poveri a concentrare le loro esportazioni sui prodotti agricoli per pagare il debito, oppure far concorrenza con i prodotti dell'agricoltura industriale del nord sui mercati locali, questo è, diciamo così, la sintesi estrema delle politiche di liberalizzazione dei mercati agricoli, ha prodotto tra l'altro questo fenomeno non controllabile, estremamente duro di aumento dei prezzi che porta l'insicurezza alimentare dalle campagne fin dentro le città, e questa sì è una vera novità. Che cosa chiediamo e che cosa aspettiamo? Noi chiediamo un cambiamento forte, radicale delle politiche agricole che debbono rispondere prima di tutto alle logiche di garantire la sovranità alimentare, la sicurezza alimentare dei paesi. Produrre il proprio paese deve tornare ad essere una priorità, non l'autarchia, ma consentire ad ogni paese di avere delle politiche che gli consentano di proteggere la sua agricoltura. Non qualsiasi agricoltura, un'agricoltura, una produzione di cibo basata sulla dimensione locale, sulla piccola scala, perché questi oggi sono i produttori che nutriscono il mondo. Anche oggi l'80% e per certi paesi il 98% del cibo che arriva sulle tavole è risultato esclusivo della produzione delle piccole unità familiari, della pesca artigianale, dei popoli raccoglitori della foresta. L'agricoltura industriale, quella che fa le regole del mercato mondiale, è un fenomeno limitato. Solo il 10% della produzione agricola mondiale va sul mercato mondiale. E noi chiediamo da 15 anni perché tutte le agricolture debbano piegarsi alle regole del mercato globale.
Ecco, tra l'altro queste regole del mercato globale, questo modello di sviluppo che voi in qualche modo contestate, che volete cambiare, diciamolo in maniera concreta, se nel 96 era stimata la presenza di 830 milioni di persone malnutrite nel mondo, questo sistema di sviluppo, voi dite, ha portato a una situazione tale che nel 2015, data nella quale si voleva dimezzare questa cifra, in realtà ci sarà un aumento che farà superare il miliardo, non è vero?
Sì, noi calcoliamo che gli affamati, gli insicuri, alle 854, quindi 30 milioni in più del 96, probabilmente si andranno ad aggiungere rapidissimamente nei prossimi 3 anni 100 milioni e probabilmente nel periodo, considerando l'insicurezza alimentare di diverso aspetto, 500 milioni. Quindi questo è lo stato. D'altra parte abbiamo delle prove di quello che si può fare. Il fenomeno più, diciamo, statisticamente rilevante è il dimezzamento degli affamati in Cina. Noi abbiamo un giudizio sul governo della Cina, ma qui non c'entra. 10 anni fa erano 300 milioni, 4 anni fa erano 150 milioni. La Cina è nutrita da 200 milioni di piccole aziende che hanno un'estensione di 6.500 metri quadrati, parliamo di campi di calcio. Bene, questa agricoltura nutre quella che sta diventando la prima potenza della terra. Lo stesso vale per l'Unione Europea. La maggior parte dell'agricoltura europea è rappresentata da aziende che hanno una superficie minore di 5 ettari. Questa è la risposta.
Quindi voi chiedete nuove politiche, nuove abitudini e strutture per risolvere questa crisi alimentare e per prevenire future tragedie. Ecco, quali attese realistiche avete invece dalle giornate della FAO che si aprono, del summit della FAO che si aprono domani?
Guardi, in grande sincerità, diciamo, variamo dal poco al nulla, perché ci sembra che invece la discussione sia largamente influenzata da interessi di grandi attività economiche transnazionali. Abbiamo visto la presenza dell'associazione delle industrie che producono fertilizzanti, di quelle che producono sementi, di quelle che producono alimenti per il bestiame. Non è discutendo con questi attori che si trovano le soluzioni e delle politiche e il concreto, insistiamo, noi siamo portatori non di una nuova bandiera, ma di proposte concrete. Noi 10 anni fa abbiamo detto il mercato deve essere organizzato in circuiti i più corti possibili. Sono i circuiti corti che permettono di non far ricadere sul prezzo degli alimenti il costo del petrolio. Se trasportiamo un barattolo di yogurt per 2.500 chilometri, quando aumenta il petrolio di 4 volte o di 3 volte o di 2 volte, è evidente che quello aumenterà. Quindi noi portiamo le risposte concrete. I governi non ci hanno dato udienza, continuano a non darci udienza e questa volta siamo veramente sorpresi, perché si è rotto quel dialogo abituale che avevamo con la FAO, che abbiamo avuto dal 96 in poi. Questa conferenza è particolarmente chiusa alla voce degli ultimi, se mi posso esprimere così, che però rappresentano una forza. Insisto in questo anche per i vostri ascoltatori, i contadini poveri non sono poveri e basta, sono la forza più importante nella produzione di cibo del pianeta, così come la pesca artigianale, così come i pastori nomadi. I pastori nomadi nel mondo alimentano 600 milioni di persone. Per questo siamo portatori di alternative concrete. Che c'è da fare? Noi abbiamo delle idee, abbiamo delle pratiche, abbiamo delle risposte.
Grazie davvero a Antonio Norati, presidente di Crocevia, responsabile del coordinamento del Comitato Internazionale per la Sovranità Alimentare. Ricordiamo questo importante forum sulla crisi alimentare che precede quello governativo della FAO che si apre domani a Roma. Onorati, buon lavoro a lei e a
grazie,
tutti i partecipanti.
Un saluto dal forum Terra Preta, che è il nostro Eldorado.
Allora, buon lavoro ancora al Forum Terra Preta. Appunto, lo dicevamo, la società civile globale si è incontrata a Roma in questi giorni, alla vigilia del vertice della FAO, agricoltori, pescatori, allevatori, attivisti di gruppi ambientalisti, ONG, rappresentanti della società civile, per fare le loro proposte per un nuovo modello di sviluppo e non solo delle soluzioni emergenziali alla crisi alimentare. Benedetto XVI, il 29 maggio scorso, parlando ai nuovi ambasciatori presso la Santa Sede in occasione della presentazione delle lettere credenziali, ha detto parole che sono molto legate al tema che stiamo toccando. I paesi ricchi non possono appropriarsi solo per loro di ciò che proviene da altre terre. È un dovere di giustizia, di solidarietà che la comunità internazionale sia vigile sulla distribuzione delle risorse con un'attenzione per le condizioni propizie allo sviluppo dei paesi che ne hanno più bisogno. E ancora, durante l'Angelus di due domeniche fa, il Papa, proprio ricordando la festa del Corpus Domini, aveva detto: chi si nutre del pane di Cristo non può restare indifferente dinanzi a chi, anche ai nostri giorni, è privo del pane quotidiano. Su questa emergenza Alessandro Gisotti, del nostro radiogiornale delle ore 14, ha raccolto la riflessione di Monsignor Renato Volante, che è l'osservatore permanente della Santa Sede, appunto presso la FAO.
La preoccupazione della Santa Sede nei confronti della malnutrizione è sempre stata massima. La Santa Sede ha sempre cercato sia di mantenere viva nella comunità internazionale l'attenzione verso questo problema, molte volte drammatico, sia di aiutare con le sue organizzazioni di assistenza le popolazioni che vengono in un momento o nell'altro colpite dalla fame e dalla siccità.
Ecco, Monsignor Volante, lei è intervenuto recentemente in Brasile ad una sessione della FAO per l'America Latina, mettendo l'accento su un binomio: produzioni di biocarburanti, diritto all'alimentazione. Ecco, posso fermarsi su questo punto?
Indubbiamente, in questo momento, in diverse parti del mondo, parte della produzione, soprattutto cerealicola, viene usata per la produzione di biocarburanti. Vi sono coloro i quali affermano che in questa maniera si sottrae il cibo a quanti ne hanno bisogno perché soffrono la fame per destinarlo ad altri scopi. Altri invece affermano che quel cibo, per la mancanza della possibilità di trasportarlo verso i paesi o verso le comunità che soffrono la fame, andrebbe a marcire e quindi è meglio usarlo per produrre dei biocarburanti che salvaguardano l'integrità ecologica della terra e che poi, oltretutto, siccome la benzina di alcol è meno costosa, fanno diminuire i prezzi dei trasporti e quindi è meno costoso trasferire il surplus di alimenti che vi sono in alcune zone del mondo verso le zone dove c'è una mancanza di tali alimenti. Certamente vi deve essere consenso che non è eticamente giusto usare gli alimenti per scopi diverso da quello dell'alimentazione fino a quando vi sono delle persone che hanno fame. L'alimentazione, il cibo è un diritto naturale fondamentale e le altre cose non lo sono.
Cosa propone la Santa Sede per affrontare questa situazione?
Tutte le persone umane, tutti gli uomini e le donne della terra devono comprendere sempre meglio di essere membri della stessa grande famiglia, di essere creature di Dio con uguali diritti e doveri. Dobbiamo sentirci solidali con tutte le persone.
Ed era Monsignor Renato Volante, l'osservatore permanente della Santa Sede presso la FAO. Abbiamo sentito la sua riflessione proprio alla vigilia del summit, del vertice della FAO che si apre domani a Roma. Ma qual è dunque la proposta proposta concreta che viene dal mondo cattolico per la sicurezza alimentare. Sentiamo Riccardo Moro, economista, direttore della Fondazione Giustizia e Solidarietà della CEI, intervistato sempre da Alessandro Gisotti.
Un po' sorridendo, ma neanche troppo, si potrebbe dire che si potrebbe prendere la Populorum Progressio, e così citiamo anche Paolo VI, di cui abbiamo appena celebrato l'anno scorso il 40° anniversario, e usarlo come agenda internazionale. Nella Populorum ci sono già le intuizioni, spesso anche sviluppate e dettagliate concretamente, su cui poi Giovanni Paolo II ha lanciato i suoi appelli e tuttora Benedetto XVI lancia i richiami. Vale a dire un investimento forte sulla governance mondiale, non lasciando fare al mercato, ma usando il mercato perché consenta efficienza e buona efficace distribuzione, ma con un criterio fondamentale che è quello di garantire a tutti un'adeguata dignità della vita, un'adeguata tutela dei suoi diritti. Io credo che oggi disponiamo di istituzioni internazionali, prima fra tutte in questo particolare settore l'Organizzazione Mondiale del Commercio, ma bisogna passare da una logica contrattuale che mette a confronto i diversi poteri contrattuali, le diverse forze dei paesi, a una logica che metta la promozione della vita al centro. Noi abbiamo i paesi che vivono una sorta di schizofrenia, i governi internazionali. In sede di Nazioni Unite parlano di universalità dei diritti, in sede di WTO parlano di interessi particolari, dimenticando completamente la questione della universalità dei diritti. Io non credo che sia così difficile, stanno crescendo le sensibilità intorno a questo tema. Il modello dell'Europa è un modello che ha mostrato come si può mettere la tutela universale dei diritti dei membri della comunità come obiettivo di prioritario, e alla luce di quello costruire gli accordi anche commerciali tra paesi. Dovremmo fare lo sforzo di fantasia e esercitare una forte iniziativa politica per provare a fare in qualche modo la stessa cosa, certo in termini diversi e nuovi, ma con lo stesso criterio, lo stesso obiettivo, lo stesso ordine di priorità a livello internazionale in sede di Organizzazione Mondiale del Commercio.
Ed era l'economista Riccardo Moro, intervistato da Alessandro Gisotti. Ancora per quanto riguarda questa vigilia del vertice della FAO, questa conferenza di alto livello sulla sicurezza alimentare, le sfide del cambiamento climatico e delle bioenergie che si apre domani a Roma, ricordiamo ancora una volta che già dal 30 maggio invece è partito a Roma un forum internazionale sulla crisi alimentare che vede riunite più di 270 associazioni e organizzazioni non governative che discutono in questo contesto le soluzioni che possono mettere un argine alla crisi, andando al di là dei semplici interventi di emergenza. Abbiamo sentito in apertura Antonio Onorati di Crocevia, che si occupa proprio del coordinamento di questo comitato internazionale, ma partecipano anche le ONG cattoliche. C'è anche Sergio Marelli, che oltre ad essere il presidente della FOCSIV, Federazione delle ONG Cristiane, è presidente del Comitato Italiano per la Sovranità Alimentare. A lui Stefano Lescinski ha chiesto come intervenire per aiutare i popoli più affamati. Ascoltiamo.
Sicuramente va riconosciuto che di fronte a una crisi alimentare di questa portata bisogna anche mettere in campo delle soluzioni di tipo emergenziale. Però è altrettanto importante, e questa sarà una richiesta fortissima che emergerà, ne sono certo, dal nostro forum, bisognerà anche considerare le cause strutturali. Innanzitutto perché queste cause potevano, se rimosse, prevenire anche una crisi di questo tipo. E secondo perché bisogna convincersi una volta per tutte che questa crisi alimentare non deriva da una carenza o da una penuria di alimenti, ma deriva da politiche agricole e commerciali a livello internazionale che continuano a massimizzare il profitto e a affamare le persone, soprattutto nei paesi del sud. Alcune multinazionali del cosiddetto agrobusiness hanno triplicato in questa crisi alimentare i loro profitti.
Ecco, si sente tanto parlare di questi biocarburanti come una delle cause principali della crisi alimentare. Non è un po' riduttivo forse limitare a questo?
È sicuramente una delle cause, non l'unica. Insieme sicuramente c'è l'aumento dei prezzi del petrolio, insieme sicuramente c'è un incremento della qualità della dieta a livello mondiale, soprattutto all'interno dei paesi molto popolosi come la Cina e l'India. Sicuramente c'è anche un problema di concause naturali, cioè c'è un problema di siccità per esempio nel sud, nei paesi del sud Sahara, ma sicuramente c'è anche questa politica sconsiderata degli agrocarburanti che vengono coltivati, vengono messi a coltura delle grandi estensioni sui terreni più fertili dei paesi del sud del mondo, sottraendo terre fertili alla produzione degli alimenti di base. E ancora una volta si fa pagare un prezzo ai paesi in via di sviluppo di un bisogno che è essenzialmente un bisogno del nord. Sono i paesi ricchi che hanno bisogno di energia e vanno ancora una volta a sfruttare, in questo caso, i terreni, i territori fertili dei paesi in via di sviluppo.
Ed era Sergio Marelli, presidente del Comitato Italiano per la Sovranità Alimentare, che sta partecipando al forum internazionale della società civile che precede il summit governativo della FAO. Il tema, ovviamente, sempre la sicurezza alimentare e l'emergenza che si è registrata negli ultimi mesi in tutto il mondo. Noi ci fermiamo qui. Il tema della nostra trasmissione questa vigilia del vertice della FAO, grazie a Stefano Leszczynski e grazie a Alessandro Gisotti per la collaborazione. Da Fabio Colagrande ancora buon ascolto con i nostri programmi. Tra poco, dopo i titoli del TG1, torneremo a toccare questo argomento e continueremo a sentire altre interviste che ci raccontano come rispondere alla crisi alimentare, quali politiche agricole solidali sono possibili.
Qui 105 Live, la Radio Vaticana in diretta.
Napolitano, Costituzione, simbolo e fondamento della Repubblica, essenziali le forze armate e le istituzioni alla parata del 2 giugno. Niscemi era incinta Lorena Cultraro, la minorenne uccisa da 3 coetanei, fu strangolata, bruciata e gettata in un pozzo. L'omicidio dell'imprenditore a Casal di Principe era senza scorta Michele Orsi, testimone chiave al maxi processo contro la Camorra. Attentato all'ambasciata danese a Islamabad, almeno 8 i morti, vertice di emergenza del governo a Copenaghen. Torna il maltempo al centro nord e ancora rischio frana in Piemonte, tempo variabile pioggia per tutta la settimana. È morto a Parigi Yves Saint Laurent, lo stilista francese aveva 71 anni, era malato da tempo, giovedì funerali nella capitale francese. Buongiorno dal TG1, la Costituzione è simbolo e fondamento della Repubblica e della democrazia nel nostro Paese, così il Capo dello Stato nel messaggio inviato alle Forze Armate in occasione della festa del 2 giugno, la festa della Repubblica. Napolitano, dopo aver reso omaggio al milite ignoto al Vittoriano, ha partecipato insieme alle più alte cariche dello Stato alla parata ai fori imperiali. I nostri servizi sono di Simona Sala.
E questa era l'apertura del TG1 delle 13.30, l'abbiamo ascoltata con qualche minuto di differita qui sulla Radio Vaticana in diretta. Ancora buon pomeriggio, buon 2 giugno 2008 a tutti voi che siete sintonizzati sui 105 in FM o sui 585 kHz in onda media. Vi ricordo alle 14 il nostro radiogiornale, quello della Radio Vaticana, notiziario internazionale in lingua italiana, 30 minuti di notizie dal Vaticano e dal mondo. Adesso continuiamo la nostra diretta, stiamo parlando di sicurezza alimentare, del rincaro dei prezzi del cibo, delle derrate, proprio alla vigilia del vertice della FAO che si apre domani a Roma. Abbiamo ascoltato già una serie di voci nella prima parte di questo programma, continuiamo a sentire quali sono le attese dal mondo della società civile e delle organizzazioni non governative rispetto all'incontro governativo che si apre domani nel Palazzo della FAO. Stefano Leszczynski, che sta seguendo per i nostri notiziari questo avvenimento, ha intervistato oggi Marco De Ponte, segretario generale della organizzazione non governativa Action Aid. Sentiamo quali sono le speranze legate al vertice della FAO.
Problema che purtroppo però si è aggravato decisamente con la crescita dei prezzi di alcuni cibi d'uso comune in molti paesi poveri. Si stima che ad oggi, negli ultimi 12 mesi, probabilmente altre 100 milioni di persone siano cadute, diciamo, sotto una soglia di reddito tale da non potersi permettere un nutrimento adeguato.
Secondo le organizzazioni non governative, che si sono riunite tra l'altro in un forum prima del vertice, qual è la strada da seguire per migliorare la situazione?
Le strade sono complesse. Sicuramente io partirei da un dato. Nel corso degli ultimi 10, 15, 20 anni, per affrontare comunque la persistente crisi di accesso al cibo di molti paesi, si è investito moltissimo nell'aiuto d'emergenza e si è investito pochissimo nello sviluppo agricolo. Ora, bisogna invertire l'ordine dei fattori, bisogna in generale aumentare gli investimenti, l'aiuto pubblico allo sviluppo, ma tra queste due cose non vale più l'idea di guardare la punta dei propri piedi per risolvere il problema nell'immediato, bisogna invece guardare avanti e investire nello sviluppo agricolo.
A tenere banco è anche la questione degli OGM, in molti vedono una soluzione alla crisi alimentare in questi nuovi prodotti.
Ma allora, non bisogna avere nessun atteggiamento insensato, è chiaro che le tecnologie in agricoltura hanno sempre fatto la loro parte e quindi, come dire, non c'è da avere paura, però credere che gli OGM possano essere la soluzione di un problema come quello odierno è assolutamente irrealistico, perché abbiamo capito benissimo da quando ci siamo detti che non si tratta di un problema di quantità in assoluto, ma di un problema di distribuzione e di accesso, diciamo, alle risorse.
Quali sono gli auspici per questo vertice della FAO?
Diciamo che in parte siamo già riusciti a far capire che questo problema è un problema di tutti, paesi ricchi e paesi poveri, paesi industrializzati e meno. Va ristabilita una grande partnership per affrontare il problema della fame. Dobbiamo ricordarci che questo vertice è stato convocato per il problema dei biocarburanti. La regolazione dei sussidi e produzione di granaglie per produrre biocarburanti è la cosa sulla quale ci aspettiamo un grosso passo avanti, anche delle rinunce, in particolare da Europa e Stati Uniti.
Ed era dunque Marco De Ponte, segretario generale della ONG Action Aid, sta prendendo parte insieme ai rappresentanti di altre organizzazioni non governative a questo forum internazionale della società civile, il forum del Comitato Internazionale per la Sovranità Alimentare, che si sta svolgendo a Roma da sabato e che precede, venerdì e che precede il vertice mondiale della FAO, vertice intergovernativo che si apre domani sempre nella capitale. Dunque la società civile chiede nuove politiche agricole, non solamente per combattere l'emergenza che c'è attualmente per quanto riguarda la sicurezza alimentare con il rincaro dei prezzi delle derrate, ma per prevenire nuove tragedie e per bloccare l'aumento che si sta registrando ormai, aumento che sembra inarrestabile, del numero degli affamati in tutto il mondo. Ma proprio per parlare di politiche agricole solidali, di una collaborazione possibile tra Europa e Africa, il continente più colpito da questa emergenza, nei giorni scorsi, in occasione della Giornata Mondiale dell'Africa, si è svolto a Roma un seminario nazionale. Un seminario organizzato dalla campagna Europe Africa Terre Contadine, seminario dal titolo Rispondere alla crisi alimentare, quali politiche agricole solidali tra Europa e Africa. Un incontro che voleva essere un momento di dibattito sui modelli di agricoltura sostenibili e possibili e appunto sulle politiche agricole europee, partendo dall'attualità della gravissima crisi alimentare che sta colpendo il sud del mondo, attraverso punti di vista di rappresentanti di movimenti contadini italiani e africani, di esponenti della società civile italiana e delle istituzioni nazionali, europee e internazionali. Il seminario ha rappresentato un'occasione di confronto proprio sul tema della crisi alimentare, attraverso un'analisi delle diverse politiche agroalimentari e dei modelli di sviluppo agricolo. In Europa, in Africa, si vuole cercare di individuare appunto dei modelli di sviluppo che siano sostenibili e che permettano appunto di arginare la crisi alimentare, e si è cercato in particolare di guardare quelle esperienze di resistenza e innovazione dell'agricoltura familiare e dell'economia locale in Italia. Giada Aquilino ha seguito questo seminario per la Radio Vaticana. Sentiamo innanzitutto la sua intervista a Nora McKeon, che è coordinatrice della campagna Europe Africa, che proprio ha organizzato questo seminario.
E le regioni a nostro avviso vengono da lontano, evidentemente ci sono anche delle questioni più immediate, cioè certamente l'introduzione dei biocarburanti che rubano terre, diciamo, all'alimentazione, c'è anche cose importanti, la speculazione finanziaria, cioè fin qua sul mercato mondiale c'è stato il grande problema delle multinazionali dell'agribusiness che controllavano gran parte della catena agroalimentare. Adesso addirittura c'è la speculazione finanziaria, cioè quei capitali che, non trovando più convenienza a investire nei mutui subprime che hanno fatto esplosioni, si sono indirizzati verso i prezzi e non hanno niente da che fare col cibo, né produttori né consumatori. Però le grandi cause reali sono 20 anni di politiche sbagliate improntate da neoliberalismo che hanno obbligato i paesi africani ad aprire i loro mercati a una concorrenza sleale con l'agricoltura di altri paesi e a azzerare i sostegni all'agricoltura, mettendo in grossa difficoltà i piccoli produttori.
Quali sono le popolazioni più colpite?
Dunque, i poveri di questo mondo da sempre sono soprattutto i rurali, i piccoli produttori senza terre, i piccoli produttori rurali nei paesi del sud. Una cosa che è importante di questa crisi attuale è che colpisce la fame, va anche nelle città, e questo in un certo senso attira più attenzione, perché da sempre i contadini, essendo più sparsi, creando meno pericolo politico, sono stati meno ascoltati. Adesso ci sono dei problemi in città, per cui i governi sono più attenti, però bisogna notare che la crisi dei prezzi è anche un'opportunità, perché uno dei motivi strutturale della crisi è il fatto che da 20 anni c'è stato un abbassamento costante dei prezzi dei primi materie alimentari. Adesso il fatto che i prezzi si innalzano è in sé una buona cosa, perché può permettere, l'unica soluzione a lungo termine è che i piccoli produttori possano avere un prezzo giusto per il loro prodotto, se no ovviamente non possono continuare a produrre, per cui è un'opportunità, ma bisogna assicurarsi che le decisioni politiche che si prendono in questi tempi, a cominciare dalla conferenza della FAO, siano tali da permettere ai piccoli produttori, che sono la stragrande maggioranza nei paesi del sud, possano approfittare di questo innalzamento dei prezzi.
In particolare, quali sono le soluzioni per uscire da questa impasse?
In particolare bisognerebbe, per quanto riguarda l'Africa, che è il partner della nostra campagna Europa-Africa, ci vorrebbero due cose. Il primo è di rafforzare la produttività dell'agricoltura familiare, giustamente tornando a dare tutti quei sostegni che sono stati azzerati 20 anni fa, ma la seconda cosa è di proteggere i mercati africani, perché se l'agricoltura, i prodotti locali, i piccoli produttori devono competere con dei prodotti sovvenzionati che vengono da altri paesi del mondo, Europa innanzitutto, non possono assolutamente competere. Per cui le due cose, delle politiche commerciali adeguate, protezione, crescita, rafforzamento e protezione dei mercati regionali africani e rafforzamento della produttività dei piccoli produttori.
Come rispondere dunque alla crisi alimentare? Avete sentito la situazione descritta in maniera molto chiara da Nora McKean, che è la coordinatrice della campagna Europa-Africa, Terre Contadine, una campagna che ha organizzato nei giorni scorsi a Roma un seminario proprio per tirare fuori le risposte a questa crisi alimentare, alla quale da domani si dedica al vertice della FAO, cercando politiche agricole solidali tra Europa e Africa. Al seminario ha partecipato anche Ndiogu Fall, presidente della rete delle organizzazioni contadine dell'Africa occidentale. Sentiamo il suo punto di vista in questa intervista curata sempre da Giada Aquilino.
Quali sono i paesi maggiormente colpiti dalla crisi alimentare oggi?
Parmi les pays les plus touchés, il y a ceux de l'Afrique de l'Ouest situé dans la zone sahélienne, parce que ce sont des pays.
In particolare, i paesi più colpiti dalla crisi alimentare sono i paesi dell'Africa occidentale, in particolare dell'area del Sahel, perché hanno adottato delle politiche liberali che hanno causato un aumento della produzione, ma con una serie di crisi. In particolare, i paesi più colpiti sono il Senegal, il Mali, il Niger, la Costa d'Avorio, cioè tutti i paesi dell'Africa occidentale.
Come vi state muovendo per superare questa crisi?
Penso un dei problemi è una delle soluzioni è né della crisi, c'è la hausse dei prix. Parce que si l'agriculture a baissé dans cette partie du monde, c'est dû aussi au fait que les prix étaient tellement bas que les agriculteurs.
Innanzitutto, la prima soluzione è l'aumento dei prezzi, perché molti agricoltori hanno dovuto abbandonare la loro attività a causa dei prezzi troppo bassi dei loro prodotti. Quindi, innanzitutto, la cosa più importante è aumentare i prezzi, quindi il reddito degli agricoltori. Però è importante per le persone che si trovano in città e che hanno problemi economici, è importante garantire anche la possibilità di sopravvivenza e di poter acquistare i prodotti agricoli. Per questo motivo è necessaria una politica sociale forte da parte dei governi. Per poi garantire una stabilità a lungo termine della produzione sono necessari degli investimenti, dei sostegni di tipo infrastrutturale, della ricerca, delle possibilità, le strutture di stoccaggio delle merci, delle materie prime, uno sviluppo tecnologico e un sostegno finanziario. Questi sono i fattori più importanti per uscire dalla crisi.
Come assicurare che davvero l'aumento dei prezzi vada a favorire gli agricoltori?
Oui, je pense que en Afrique de l'Ouest, ce sont ces producteurs, petits producteurs qui font l'essentiel de l'agriculture. Il faut faire de sorte que les intermédiations au niveau de la commercialisation soient réduites au minimum.
Sempre facendo riferimento all'area dell'Africa occidentale, i piccoli produttori, i piccoli agricoltori hanno sempre avuto un ruolo fondamentale in quest'area, soprattutto nel settore dell'agricoltura. Un modo importante per risolvere i problemi è quello di agire sulla catena della distribuzione e dell'intermediazione, perché bisogna ridurre al minimo la catena di intermediazione economica in modo da garantire il più possibile i profitti ai piccoli agricoltori. Bisogna inoltre incoraggiare i piccoli mercati locali, perché da sempre gli agricoltori comunque hanno avuto sbocco per le loro merci, per i loro prodotti su questi mercati. Per quanto riguarda l'esportazione è controllata dalle grandi multinazionali che fanno molti benefici grazie a queste attività, ma in qualche modo bisogna cercare di dare una parte di questi benefici ai piccoli produttori. E quindi è importantissimo tutelare il settore agricolo sempre per quanto riguarda i piccoli produttori, in modo che possano avere un miglior prezzo, e questo aumento di prezzi si spera che vada a beneficio e a vantaggio degli utili, di maggiori utili e maggiori profitti dei piccoli agricoltori. Inoltre, i piccoli agricoltori devono in qualche modo sviluppare i settori alternativi come la trasformazione per poter trasformare, conservare e vendere anche i loro prodotti direttamente in modo da migliorare i propri benefici, e per poterlo fare devono lavorare anche nel settore, sviluppare il settore della cooperazione, quindi della creazione di piccole cooperative di produttori.
Un'ultima domanda: più volte il Papa ha lanciato appelli a favore delle popolazioni colpite dalla crisi alimentare, con lui il segretario generale dell'ONU. Come vengono accolti questi appelli dalle popolazioni che soffrono?
Oui, c'est un appel qui est reçu de façon très favorable. E les agriculteurs ont perçu à travers cela.
Sicuramente questi appelli vengono ricevuti molto bene e gli agricoltori accettano di buon grado questi appelli, perché in qualche modo viene sottolineato il fattore umano che fa parte appunto di questa crisi, proprio perché la fame nel mondo, avere delle persone che muoiono di fame non è più accettabile oggi. Vorrei dire però che bisogna evitare che gli aiuti che vengono dall'estero vengano forniti tramite l'acquisto di prodotti stranieri, quindi prodotti che vengono dall'Europa per esempio e vengono portati in Africa, perché in questo modo si destabilizza la produzione nei nostri paesi e gli agricoltori perdono anche interesse a produrre. Per questo motivo penso che sia più importante, se bisogna fornire degli aiuti, acquistare nei paesi africani per i paesi africani, altrimenti appunto, come dicevo, si crea una instabilità della produzione. Quindi gli aiuti sono sicuramente necessari, ma bisogna stare molto attenti a non creare degli squilibri.
Ed era Diogo Fall, presidente della rete delle organizzazioni contadine dell'Africa occidentale, ha partecipato nei giorni scorsi a Roma a un seminario nazionale organizzato dalla campagna Europa Africa Terre Contadine, dedicato proprio alla crisi alimentare e alle politiche agricole solidali tra Europa e Africa che sono possibili. Grazie a Giada Aquilino per questa intervista. Noi chiudiamo qui la nostra diretta dedicata alla vigilia del vertice sulla crisi alimentare mondiale della FAO che si apre domani a Roma.